Bene, questa mattina, per la grazia di Dio, confidando nella guida e nell'ispirazione del predicatore della parola, dello Spirito Santo, che è l'unico che sa brandire la parola di Dio come una spada, come è scritto nella Scrittura. Volevo continuare a meditare assieme sul tema che abbiamo introdotto la volta scorsa, il donatore e i suoi doni, questa è la seconda parte. Se vi ricordate, la volta scorsa avevamo provato a identificare assieme a livello generale ciò che riguarda il dono. Avevamo detto che c'era un donatore, in generale quando si parla di doni c'è un donatore, vi è il dono e vi è un destinatario di questo dono. Avevamo detto che nella parola di Dio, avevamo letto in Giacomo, al capitolo 1, versetti 5, 16, 18, che il donatore è Dio. Colui che la parola identifica come unico donatore, l'unico che sa fare doni buoni. Ogni benedizione, ogni bene viene da Dio, dal Padre degli astri luminosi, dal Padre dei lumi. Da Lui discendono tutte le benedizioni sulla nostra vita. E questo è fondamentale. Avevamo visto insieme una caratteristica importantissima di un dono, che è gratuito. Nessuno ha mai pagato un dono. Noi vorremmo pagare i doni. Come vorremmo pagare i doni? Quando qualcuno ci fa un dono, pensiamo immediatamente di come sdebitarci. È come pagare un dono. Lo accetto, ma sono pronto per darti qualcosa in cambio. I doni di Dio sono gratuiti. A noi spetta crederli, prenderli e utilizzarli alla sua gloria. Perché il Padre gioisce quando i suoi figli, i suoi figliuoli, che lui ha amato avanti la fondazione del mondo, godono di ciò che lui gli ha dato. Perché Dio ci ama. E questo fatto è meraviglioso. Allora, il donatore, il dono e i destinatari di questi doni. Noi. Noi siamo i destinatari dei doni di Dio. Un vero dono, avevamo detto, ed è importante, questo dovremmo ricordarcelo in tutto quello che vedremo, un vero dono procede dall'amore. E Dio dice di se stesso, in 1 Giovanni capitolo 4, versetto 8, la parola dice Dio è amore. Non l'amore, è l'apostrofo amore, con l'articolo, ma Dio è amore. La definizione di amore è Dio. E vedremo insieme, se Dio vorrà, di cosa vuole dire nella Scrittura l'amore di Dio. Lo è nella sua persona, nel suo essere. Dio è amore. Siccome egli è anche giustizia, è santità, ma è amore. Dio è amore. Allora l'Apostolo Giovanni, in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 10 scrive: in questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato il Dio, attenzione! La definizione dell'amore di Dio, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi. Il Dio ci ha amati per il primo. Se il Dio non ci avesse amato, e vedremo come, nessuno di noi avrebbe potuto amare Dio. Come possiamo noi amare Dio? Perché Egli ha sparso il suo amore nei nostri cuori. Romani capitolo 5, versetto 5. Per mezzo dello Spirito che Egli ci ha dato. Questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato il Dio, ma Egli per il primo ha amato noi. L'Apostolo Paolo dirà: io ho conosciuto il Dio, meglio, il Dio mi ha conosciuto. E io ho potuto conoscerlo. Il Dio ti ha conosciuto e tu hai potuto conoscerlo. Il Dio ti ha fatto oggetto del suo amore e tu hai potuto amarlo. E oggi Dio ti dice: come io ti ho amato, amami. Il passaggio che ci leggeva prima Vittorino è straordinario, in Giovanni capitolo 17. Giovanni capitolo 17 è un capolavoro della parola di Dio. È un capolavoro. Come Padre tu mi hai amato e io li ho amati. Che il nostro amore sia in loro. questa la meraviglia della parola di Dio. Oggi cominceremo ad addentrarci un pochino, se abbiamo descritto ampiamente, ci ho provato con tutti i miei limiti, a descrivere un pochino nel generale l'aspetto del dono. Oggi proveremo a entrare un pochino più sulla qualità, l'aspetto qualitativo, non ho altri termini, spero che mi capiate. Ad entrare un pochino su cosa, su quali sono i doni di Dio per noi. E dico doni. Non vedremo solo quello che normalmente si intende per dono. A volte abbiamo una classificazione, tendiamo a classificare le cose per dare un po' di forma mentis a quello che noi abbiamo in mente. Ma quello che mi piacerebbe fare, quello che il Signore, ho pregato il Signore, è proprio di vedere tutta la sua, di provare a un assaggio di ciò che il Signore ha fatto in tutta la storia per noi. E questo è meraviglioso. Allora, ho provato a pensare a due macro categorie. Capisco che è una divisione che probabilmente non è perfetta, però per chiarezza ho diviso queste cose in due macro categorie, per mia chiarezza. La prima è la parte più, diciamo, materiale dei doni di Dio, oppure, cioè quelli che hanno più affinità con l'aspetto del visibile, con l'aspetto del materiale, con l'aspetto di ciò che noi possiamo toccare con mano. E non sarà il focus di quello che vorrò dire. Il secondo aspetto, invece, è tutto ciò che Dio ci ha donato in ambito spirituale. Cioè con ciò che si discosta un po' da quello che ho detto prima, andando verso l'ambito spirituale. Sebbene nella scrittura si capisce, queste due cose sono tra loro interdipendenti. Non sono separate, ma comunicano tra di loro. Perché l'aspetto, noi siamo spirito, anima e corpo, siamo un tutt'uno, dice la scrittura. Quindi non possiamo separarli, però per chiarezza cerchiamo di vederli in questa maniera. Allora, la prima parte, allora, doni materiali, questa prima categoria, che non sarà comunque quello che vedremo in maniera più approfondita. Il primo aspetto che ho trovato nella parola di Dio, come ciò che Dio ha donato a noi, è la terra, il pianeta sul quale viviamo. Sebbene l'uomo faccia sfoggio di ciò che possiede, quante volte avete sentito mio qui, mio là, mio su, mio giù, abbiamo dei risonanti aggettivi possessivi, ma il Signore ci dice che è tutto suo, è tutto suo. La parola è, nella parola di Dio, nel libro Deuteronomio, Mosè dirà a Israele, mentre parlava con loro, Deuteronomio capitolo 10, versetto 14, ecco, all'Eterno, al tuo Dio, appartengono i cieli dei cieli, la terra, e tutto quanto esso contiene. I cieli dei cieli, la terra e tutto quanto esso contiene. Perciò tutto ciò che identifichiamo come nostro, in qualche modo, appartiene a Dio. Appartiene a Dio. Tutto ciò che noi diciamo è nostro. Il Signore è vero, ci ha dato queste cose per la sua benevolenza. Quindi diciamo, sono mie, perché non appartengono a un altro. Andiamo in giro con sonanti atti di proprietà, questo è mio, è tutto mio, il Signore ci dice, appartiene a me, la mia casa, che noi diciamo mia, le cose, mia moglie, mio marito, i miei figli, mia figlia, appartiene a Dio, noi apparteniamo a Dio. E tutto ciò che il Signore ci ha dato appartiene a Dio. E questo fatto è meraviglioso. Giobbe lo riconobbe nel suo primo capitolo, quando disse, il Signore dà, il Signore toglie. Riconobbe in quel frangente che tutto quello apparteneva a Dio. Riconosciamo noi che tutto appartiene a Dio. La creazione che il Signore ci ha soggettato. Ricordate nel libro della Genesi che la terra vi sia soggetta, che gli animali che io ho creato vi sia soggetto. È un dono di Dio. La creazione è un dono di Dio. E la vediamo Oggi gli animali li utilizziamo anche come nutrimento, ma pur sempre tutto questo è un dono di Dio. Egli ci ha fatto dominare su di essi. Non è che noi dominiamo su di essi solo perché siamo più grossi. Datelo a dire uno squalo, se siete più grossi. Ma il Signore ci fa dominare su di essi. Perché Egli l'ha decretato. Abbiate dominio sugli animali della terra e sui pesci del mare. Anche questo è un dono di Dio. La pioggia, il sole, la neve, le stagioni, che seppur noi stiamo cercando di devastare tutto, ancora oggi si susseguono fedelmente, perché Dio l'ha decretato. Sono più fedeli di noi, ma questo è un dono di Dio. Allora, gli esseri viventi e tutti gli uomini godono gratuitamente di queste cose. Godiamo gratuitamente del sole, godiamo gratuitamente della pioggia, godiamo gratuitamente della neve e godiamo gratuitamente delle stagioni. E questo è fondamentale, perché il Signore è non solo i giusti, non solo i figlioli di Dio, ma tutti gli uomini. Nell'Evangelo di Matteo, Gesù dice: egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Cioè, tutto il mondo gode di queste cose. E questo è un dono di Dio. Allora, stiamo arrivando a un punto importante. Quello che concerne la parte dei doni materiali, non diffidiamo a credere che questi doni che ho descritto, materiali, siano un dono di Dio. Tutti lo credono. Anche ho sentito anche molte persone che non sono credenti, secondo le scritture, non sono salvate, perché è evidente, ma sono concordi nel dire che il Signore mandi la pioggia e che il Signore mandi il sole e che le stagioni siano comunque un dono di Dio. Siamo tutti concordi, molti anche non credenti, non tutti ovviamente, che tutte queste cose siano un dono di Dio. Andiamo all'aspetto spirituale allora, passiamo alla seconda categoria. E questi rappresentano una tematica invece che ci terrà, se il Signore vorrà, per un po' di tempo. Allora, se siamo tutti concordi, e faccio solo un piccolo excursus, per doni spirituali non vedremo specificatamente soltanto 1 Corinzi 3, 12 e 14 o Romani capitolo 12 e 14, ma come ho detto vedremo qualcosa di un po' più esteso, che parte dall'inizio del tempo, anzi da prima dell'inizio del tempo, e che arriva fino all'eternità, perché tutto questo è un dono di Dio. Allora, se siamo tutti concordi nell'affermare, a livello materiale, che tutto quello che ho detto fin prima, visto che annuivate mentre io vi dicevo queste cose, allora siamo altrettanto concordi in ambito spirituale su questa passaggio. Come ci poniamo? Come vi ponete voi questa mattina personalmente di fronte a questo passaggio della parola di Dio? Nella lettera di Paolo agli Efesini c'era un uomo in prigione, in catene per l'Evangelo, ed era l'Apostolo Paolo, e scrive queste cose. Come ci poniamo se noi tutti siamo concordi e annuiamo a dire che tutte queste cose che vediamo sono un dono di Dio? E Dio se le dona, ce le ha donate, affinché noi ne potessimo godere gratuitamente. Come ci poniamo noi davanti a questo versetto? Efesini 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Come ci poniamo davanti a questo passaggio? Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, in Cristo. Che cosa rispondiamo a questo passaggio delle Scritture? Oggi c'è il sole, lo vediamo, godiamo del sole certamente, sennò saremo tutti congelati a meno non so quanti gradi. E tutti ne godiamo. fratello mi diceva questa mattina che le piante sono rinsecchite. Tutti godiamo della pioggia, perché lo vediamo. Ma come noi ci poniamo davanti a questo passaggio della parola di Dio? Per visione o per fede? Chi di voi cammina per visione questa mattina? E chi di noi vuole camminare per fede? Allora, se noi vogliamo camminare per fede, e io voglio camminare per fede, perché ho camminato troppo per visione nella mia vita, benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ci ha benedetti. Ci ha benedetti. Non dice ci benedirà. Probabilmente ci benedirà. Forse ci benedirà. No, Dio non è così. Noi siamo così, ma Dio non è così. Ci ha benedetti, ha scelto di benedirci in Cristo Gesù di ogni benedizione spirituale, di ogni dono spirituale. E questo è fantastico. Questo va ben oltre la mia povera idea di cristianesimo. Va ben oltre. Va ben oltre a quello che vi posso dire io di queste cose. Ma se solo lo Spirito di Dio incidesse nel nostro cuore col suo fuoco, questo passaggio, e noi credessimo di avere ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. È straordinario questo passo. Ogni benedizione. Cosa mi manca? Cosa mi manca agli occhi di Dio? Nulla. Nulla. Dio ci ha benedetti. Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. Cioè, ha detto bene di noi. Ha fatto sì che tutto ciò che Lui ha creato, ha fatto sì che tutto ciò che il Suo figliolo ha conquistato nei cieli, la casa celeste, ciò che c'è nel cielo, le cose di sopra, Colossesi capitolo 3, fossero per noi, per noi. Signore Gesù, grazie. In Cristo è tutto nostro. In Cristo è tutto nostro. Ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, in Cristo, è nostra. È nostra! Ma capite la forza e la potenza di questo passaggio? È nostro! E possiamo dire nostro, perché il Signore ha detto, io voglio che tu lo dica, che sono cose tue, io te le ho donate, affinché tu ne godessi. Ma scusate, noi siamo iniqui. È vero che siamo iniqui? Sì, siamo iniqui. Rispondo io per tutti, perché io rispondo per me. Ma noi stessi godiamo quando i destinatari dei nostri doni gioiscono per quello che noi abbiamo preparato per loro. Ma come Dio potrà gioire se noi prendiamo possesso di ciò che Lui ha già conquistato, ciò che Cristo ha conquistato per noi? In Cristo tutto è nostro. E noi siamo di Cristo, e Cristo di Dio. Dice la parola in 1 Corinzi, capitolo 3. Come ci poniamo davanti a questi versetti, fratelli? Come ci poniamo? Come pongo me stesso davanti a questo passaggio? Dio mi ha benedetto in ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E ancora, Colossesi, capitolo 2, versetto 10. In Lui, voi avete tutto. E un quarto? No, tutto pienamente! In Lui e voi avete tutto pienamente! Ma c'è qualcuno in Cristo qui? Sì, gloria a Dio! Allora abbiamo tutto pienamente. quando noi siamo nel Cristo, in quella casa, in quel regno dove dice che noi siamo stati trasportati, sradicati dal regno di Satana e siamo stati trasportati nel regno del suo amato figliuolo, in quel regno, in quel regno, in quell'economia, in quella casa, noi abbiamo tutto pienamente. Fuori non abbiamo niente, perché se noi usciamo dal Cristo, dove vi è tutto, tutto meno tutto, fa niente. Fa niente! Siamo come i poveri che raschiamo le briciole spirituali. Ma questo non è il piano di Dio. Se qualcuno qui pensa che questo sia il piano di Dio, è sbagliato, è errato. Gesù ha detto, io sono venuto per darvi vita e per darvela in esuberanza. Questo è ciò che ha detto Gesù. In Lui voi avete tutto pienamente. E non ci metteremo molto, qualche minuto, a scoprire che il piano di Dio consisteva nel metterci in Cristo, avanti la fondazione del mondo. Il suo dono, il dono del Padre, per noi. E ancora, seconda Pietro 1, versetto 3, falsate, sono scudisciate sante, poiché la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Allora, capite che anche l'Apostolo Pietro ci voleva dare questi messaggi. E guardate, questi messaggi sono all'inizio delle epistole apostoliche. Perché, secondo voi? Perché su questo si fonda tutto il resto. Se noi crediamo di essere stati benedetti, cammineremo. Se noi crediamo di avere ogni cosa, saremo sopra ali d'aquila. Ma se invece noi crediamo di non avere niente e che Dio, come Adamo credette, se ci fosse tenuto quello che veramente aveva valore. Perché questo fu ciò che il diavolo ispirò nel cuore di Adamo. Non ti ha dato quell'albero, se l'hai tenuto per sé. Non vuole che tu sia come lui, quando il Signore disse all'inizio, io ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. E la parola di Dio ci dice, io ti ho creato a mia immagine e desidero che tu torni all'immagine di colui che ti ha creato. E tutto questo è per noi. Mi arrabbio perché mi arrabbio con me stesso, non ce l'ho con voi. Ma il cuore di Dio è pulsante in questi passaggi. Il cuore di Dio batte d'amore per noi. Ti amo, ti amo, ti amo! E ti ho amato per il primo. È inutile che tu oggi ti arrabatti. Io ti ho amato per primo. Io ti ho amato per primo. Tutto quello che hai è da me. È tutto per te. L'ho fatto per te. L'Eden è una testimonianza che Dio ha fatto visibile che Dio aveva fatto tutto per noi. Non aveva chiesto ad Adamo, mi dai una mano a potare l'aiuola? No, è tutto per te. I frutti crescono. Mangia. Mangia, perché i frutti crescono. Solo dopo il suolo ti produrrà spine e triboli. E allora dopo ho cominciato l'operazione di potatura, come l'edera che sta invadendo tutta la nostra casa, la tagli ma viene dentro, la tagli e viene dentro, ma questo è il peccato, ma la soluzione, il riscatto, soluzione è pietoso come termine, il riscatto del peccato è stato pagato da Gesù. Noi queste cose non le avremmo mai potute vedere, ma ora le possiamo vedere, sono le nostre, perché Gesù le ha conquistate per noi. La bestemmia della nostra vita è quando noi non le crediamo. Lo Spirito ci vuol convincere di queste cose e noi non le crediamo. O le crediamo parzialmente. Ogni benedizione spirituale. Voi avete tutto pienamente. Egli ci ha reso partecipi della natura divina. Domanda: chi di noi ci crede o ci crederà? Chi è pronto a credere a queste parole? Forse è più semplice credere che Dio creò i mondi, che la terra fu formata per mezzo della parola di Dio, come è scritto in Ebrei, capitolo 1, 2, da 2 a 4. Ci sono anche tanti non credenti che credono in queste cose, ma i figli di Dio credono di avere tutto pienamente in Lui, perché Egli ci ha nascosti in Cristo e non è ancora manifesto quel che saremo. Io vi ho nascosto in Cristo. Ecco il piano di Dio. E se noi siamo in Cristo, dimorate in me e io dimorerò in voi. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Tutte queste cose sono reali. Allora chi crederà di possedere ogni cosa in Cristo? Chi vuol credere di possedere ogni cosa in Cristo? Di avere tutto in Lui, di essere stati benedetti, di ogni benedizione spirituale. In luogo di cioè, queste domande Dio le ha fatte a me, c'è il mio nome su queste domande. Tu crederai che io ti ho benedetto di ogni benedizione spirituale in Cristo? Tu crederai di avere tutto pienamente in Lui? Tu crederai che ti ho fatto partecipe della natura divina, quindi non sei tu che porti la tua vita, ma sono io che ti rimpiazzo, che ti sostituisco, ti ho sostituito sul legno e ti sostituirò anche nel vivere. Ci credi? E qui c'è la medesima condizione, lo ripeto, la medesima condizione in cui si trovò l'uomo primiero, Adamo, di fronte alla parola di Dio. C'era la parola di Dio e c'era la parola del diavolo, dell'avversario, del nemico, del ladro, del brigante, dell'assassino. Aggettivi che non descrivono forse totalmente quello che il diavolo ha fatto in Eden. Da un lato c'era la parola di Dio che diceva mangia, mangia, mangia pure liberamente, è tutto tuo, l'ho fatto per te. Ma ti metto in guardia che in mezzo c'è l'albero che ti produrrà morte. Nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morrai. Ma mangia liberamente di ogni altro albero. Ogni albero, mangia, mangia. E godi dei doni che io ti ho fatto. In sostanza ci ho visto, credi nei doni che io ti ho fatto. Onora la mia parola. Onora ciò che io dico. Non onorare ciò che dice l'avversario. Sapete cosa si dice l'avversario? Che ci accusa giorno e notte, come si ricorda in Apocalisse, che noi non valiamo niente, che noi non siamo niente. Ma non ce lo dice per umiliarci e per farci andare a Dio, per portarci quella contrizione di cui parla l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi 5 probabilmente, che mena a morte. Allora lo scopo del diavolo è contrirci a morte. Tu non sei niente, Dio non ha cura di te. Non è Egli che si è dimenticato, come se Dio potesse dimenticarsi qualcosa. Eppure queste cose ci convincono. Allora la scommessa è la stessa. La prima coppia fu convinta proprio di quello, che Dio li aveva privati di ciò che a loro faceva veramente bene. Mentre qui la scrittura ci sta dicendo il contrario, che Dio ci ha dato ogni cosa in Cristo. Capite la differenza? Il diavolo sta dicendo che noi non abbiamo niente. Ma Dio nella sua parola ci dice che noi abbiamo già ogni cosa in Cristo. Quale parola volete onorare nella vostra vita? Quale? Quella di Dio o quella del suo nemico? Perché se noi non onoriamo la parola di Dio, non è che onoriamo a metà Dio, no. Non onorare la parola di Dio significa onorare la parola del diavolo. Non c'è una via di mezzo. Non c'è una scappatoia. O onoriamo le scritture. Onoriamo la parola del diavolo. E io voglio onorare le scritture e la parola di Dio. Perché se non onoriamo la parola, non onoriamo nemmeno Cristo. Mettiamocelo in testa. Io non posso essere in comunione con Cristo se non sono in comunione con la parola. Perché? Perché Cristo è la parola. E questo è fondamentale. Con chi vogliamo essere in comunione? A colui che ci dice, io ti ho dato ogni cosa. O con colui che ci dice, guarda, me il Signore non ti ha dato niente, oppure si è tenuto il meglio per sé. Era questo il messaggio della Genesi. Sarete come Dio, ma come? Ma come? Ma se mangiate di quest'albero sarete come Dio. Dio non vuole che voi siate come voi, che come Lui. Ma che bestemmia! Quando Lui ci aveva creato a sua immagine e somiglianza, e lo scopo, uno dei passaggi più straordinari della Scrittura, è che lo Spirito Santo ci vuole proprio portare ad immagine di colui che ci ha creati. Ha ribaltato completamente il messaggio di Dio. Non possiamo ribaltare questo messaggio di Dio. Non possiamo permettere che il maligno distrugga ciò che Dio ha fatto per noi e reputarlo come cosa da poco. L'astuzia subdola dell'ingannatore è ancora all'opera, ma noi crediamo alla parola di Dio. Colossesi 2:10, Efesini 1:3, Seconda Pietro 1:3. Semplice da ricordare. Noi crediamo alla parola di Dio. Io ho confessato davanti al Signore ieri. Signore, io non so se le credo queste cose, ma le voglio credere con tutto il mio cuore. Voglio onorare te, non voglio onorare il nemico e la sua parola, che mi ha già devastato i primi anni della mia vita. Voglio credere alla tua parola e onorarla. Perché se noi la crediamo, la onoriamo. Se non la crediamo, disonoriamo. Possiamo anche saperla. Ma non se non la crediamo, la disonoriamo. E se disonoriamo la parola di Dio, lo ripeto l'ultima volta, onoriamo la parola del diavolo. E viceversa. E questo è assolutamente importante. Perché Dio avrebbe dovuto privare l'uomo? L'aveva creato, l'aveva grandemente benedetto, gli aveva dato ogni cosa, senza che l'uomo faticasse. Guardate l'Eden! È una figura di quello che il Signore avrebbe fatto con la salvezza. Tutto cresceva, era l'opera di Dio. Dove ha messo le mani l'uomo in quel giardino meraviglioso? Da nessuna parte. L'unica mano che ha messo l'uomo è peccando. E i doni di Dio sono così, discendono dal cielo, dal Padre degli astri luminosi, per noi, per chi li crede, per chi li desidera. Negherò io lo Spirito a coloro che me lo domandano, dice la parola di Dio. Certamente il Padre nostro non lo farà. E questo è importantissimo. Allora capite bene che è pericoloso, anzi mortale, non credere alle promesse di Dio. Il primo uomo, il primo Adamo, non credette a ciò che Dio gli aveva detto e morì. E questo è un messaggio anche per noi. Se noi non crediamo a ciò che Dio dice nella sua parola, è pericoloso. Perché stiamo dando credito alle parole dell'avversario. Quindi è bene credere a quello che il Signore ci vuole dire nella sua parola. È bene credere a questi passaggi, è bene farli nostri. Non lo vediamo, non importa se non lo vediamo. Ma lo crediamo, arriverà il momento nel tempo di Dio che se noi lo crediamo sarà manifestato. Non importa se lo vediamo, ma crediamolo. Noi vogliamo vedere. Signore, hai visto che ho creduto? Vai! No, non è così! Non vai! Va quando vuole Lui! Noi dobbiamo credere. E se non crediamo, onoriamo la parola del nemico. Ma chi di noi pensa oggi di saper predicare la sua parola? C'è qualcuno qui in mezzo a noi che pensa di andare in piazza e predicare la sua parola, se non fosse per il vivente che dimora in noi? Quando noi saremo là, non saremo soli. Non saremo noi che parleremo, perché noi onoriamo quella parola di cui ci dice Paolo, che nel momento in cui avremo bisogno, io metterò le mie parole nella tua bocca. Ma chi sa parlare? Ma chi è capace? Chi è sufficiente a queste cose? Gloria a Dio. Lui ci sostituisce. non sappiamo nemmeno pregare. Avete letto Romani capitolo 8? Non sappiamo nemmeno pregare, ma Lui sovviene, ci viene in soccorso con sospiri ineffabili. E lo farà certamente anche oggi. Perché lo farà? Perché ti amo, ti amo, ti amo. E non ti lascio solo. Non ti lascio solo. In quella piazza. Poi si rideranno, si scherniranno, ma Gesù è con noi, anzi è in noi per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ed è meraviglioso. Se fosse per me, non ci metterei la mia faccia. Ma Gesù ci ha messo la sua faccia davanti al Padre per noi. Pago io. Oggi non lo vedremo forse la prossima volta. Pago io. Ci ha messo la sua faccia per noi. E ancora una volta ci mette le sue parole per noi. Non temere, dice il Signore. È straordinario. Allora, la vita del cristiano non consiste, questa è una cosa proprio che ripensavo stamattina, che il Signore mi ha svegliato, la vita del cristiano non consiste nella triste enumerazione, nell'enumerare le cose che non ha o che pensa di non avere. Non è questa la vita del cristiano. Non consiste nel fare una lista delle cose che vediamo che non abbiamo. Non è questa la vita del cristiano, la vita di colui in cui dimora il Cristo. Non è questa. La vita del cristiano è nel credere che abbia già ricevuto ogni cosa. Paolo lo credeva mentre era in prigione. In prigione e non nella prigioncina con la poltrona, il satellitare e tutto quello che volete. Nella prigione buia e oscura, nelle buche dei romani, quest'uomo affermò, e io sono stato benedetto. Allora non era un uomo di circostanza esterna, non era particolarmente favorevole per gli occhi umani, ma per gli occhi di Dio era favorevole. E cosa disse Paolo? Benedetto sia Dio e Padre del Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quindi la vita del cristiano, ce lo insegna la Scrittura in molti passi, non è quella di enumerare le cose che non abbiamo, che possiamo di non avere, ma di credere che abbiamo ricevuto ogni cosa, che i doni di Dio sono tutti per noi. E questo fa differenza. Lo dico per me stesso, non lo dico certo per voi. Fa una grossa differenza, che noi abbiamo ricevuto tutto in Cristo Gesù. In Lui noi abbiamo tutto e pienamente. Amen. Grazie al Signore. Allora, il donatore, il tempo sta scorrendo, allora il donatore, il benedetto Dio, ha deciso, ed ecco qua, la prima parte di quello che vedremo, dei doni di Dio per spirituali che sono innanzi alla fondazione del mondo e giungono alla fine del mondo nell'eternità, da eternità a eternità, i doni di Dio sono da eternità a eternità. Il benedetto Dio, il donatore, colui che dà a tutti il fiato, la vita ed ogni altra cosa, Atti capitolo 17, scelse di benedirci, ha scelto di benedirci. Secondo il beneplacito della sua volontà. Volontariamente, come vedremo probabilmente la prossima volta, guidato dall'amore, perché Dio è amore, egli ha scelto di benedirci. Benedetto Dio, di autorità, avanti la fondazione del mondo. Allora, qual era il suo progetto? Potremmo chiederci, Dio scelse di benedirci, ma qual era il suo progetto? Qual era il progetto di Dio? Quando decise ab antico, prima che i giorni fossero, di benedirci. Leggiamo insieme all'Apostolo Paolo, nelle scritti degli Apostolo Paolo, nell'Efesini capitolo 1, versetto 9. Ecco il progetto di Dio, il benevolo progetto di Dio, dice la parola. Allora il disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato è questo, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi. E che consiste? Guardate che cosa consiste, in cosa consiste il disegno benevolo, il progetto di Dio. Nel raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose. Tanto quelle che sono nei cieli, quanto quelle che sono sopra la terra. In Lui, dico, nel quale siamo stati pur fatti eredi, a ciò predestinati, conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Versetto 12. Affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. La sua volontà in se stesso, il consiglio della sua propria volontà, fu quella di raccogliere in Cristo tutte le cose. Di raccogliere in Cristo, di mettere in Cristo tutte le cose. Nella lettera di Paolo ai Colossesi dice l'Apostolo che noi siamo stati creati, stati fatti in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Cioè, lo scopo dei nostri giorni, che Dio ha pensato innanzi alla fondazione del mondo, è essere in Cristo. Per tutti noi, per ogni creatura sulla terra, lo scopo dei suoi giorni è essere in Cristo, per avere ogni cosa. Lo scopo di Dio è metterci in Cristo. Allora, chi sta fuori dal Cristo è fuori dallo scopo di Dio. Chi non entra in Cristo, chi non vive in Cristo, è fuori dalla volontà di Dio, perché questa era la volontà di Dio, che noi fossimo in Cristo. Lui ci ha messi in Cristo, ci ha coperti in Cristo affinché noi entrassimo in Cristo. Se noi non siamo in Cristo, non viviamo nel Cristo, abbiamo perso lo scopo dei nostri giorni. Salvati o perduti. Salvati, i perduti andranno anche negli inferi. I salvati non vivono secondo lo scopo dei suoi giorni, dei loro giorni. Cioè, fuori dal Cristo, noi non vediamo che in Lui abbiamo tutto pienamente. Ma perché non lo vediamo? Perché non siamo in Lui. Non viviamo in Lui. Come quando Asaf stava fuori dal Tempio. Non comprendeva. Non comprendeva le cose che gli stavano attorno. Ma come? Ma succede questo? I malvagi prosperano, eccetera, eccetera. Ma quando entrò nel Tempio, egli capì. Quando noi entriamo in Cristo, capiamo. Allora, se noi non crediamo queste cose, è perché stiamo vivendo fuori dalla comunione con Cristo, fuori dalla casa in cui il Padre ci ha voluto far dimorare. Ma non solo oggi, questo progetto va dall'inizio dei tempi, da prima dell'inizio dei tempi. Questa è la volontà del Padre. Allora, se noi non sperimentiamo le benedizioni di Dio, non è perché esse non ci siano. Il Signore non mi benedice. Ma come? Allora c'è qualcosa che non torna. Il Signore dice che noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Il Signore non mi benedice. No, il Signore non ti benedice perché tu non vedi le sue benedizioni. Perché sei fuori dal suo Tempio. Sei fuori da Gesù. Sei fuori dal Cristo che Egli ti ha dato. Ma se tu entri in questo Tempio, come Asaf, Salmo 73, se non ricordo male, vedrai la verità delle benedizioni che il Signore ci ha dato. Beh, il tempo è tardo, quindi non voglio andare oltre, perché altrimenti dovrei spaccare a metà alcune cose. Però, fratelli e sorelle, vorrei che potessimo veramente credere in queste parole del Signore Gesù, in queste parole che lo Spirito Santo ci ha fatto arrivare attraverso l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, che noi abbiamo ogni cosa. Entriamo in Cristo, entriamo in Cristo, dimoriamo nel Cristo, dimorate in me, dice la parola di Dio, Giovanni capitolo 15, e vedremo che tutte queste cose sono per noi. Vedremo che noi siamo eredi e coeredi con Lui. E l'erede e il coerede eredita tutte le cose del cielo come Cristo le ha ereditate, conquistandole per noi. Benediciamo il Signore per la sua benignità e benediciamo il Signore per ciò che il Signore ci dà ogni giorno, nella materia, ma anche nello spirito. Che il Signore ci benedica.